Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. La salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo. Pausa, pausa, ritmo lento. Pausa, pausa, ritmo lento. Sempre fuori dal motore, vivere a rallentatore. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto, ti saluto a pugno chiuso. Nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Perciò io...
Buon pomeriggio, ben sintonizzati su Radio Onda Rossa, 87.9 modulazione di frequenza. Questa è la trasmissione del Coordinamento Regionale Sanità. E anche oggi, come le altre trasmissioni, avremo diverse corrispondenze. Parleremo innanzitutto dell'iniziativa sulla scuola e soprattutto di un'importante mobilitazione che avremo venerdì alla Regione Lazio per la campagna Riapriamo Villa Tiburtina. Poi avremo una corrispondenza in cui articoleremo meglio tutto, anche gli appuntamenti. Andremo ad Albano, andremo a Cosenza, parleremo di problematiche della sanità dei Castelli. Insomma, come sempre, una trasmissione ricca di argomenti. E per iniziare io ricordo innanzitutto che si può partecipare, intervenire in radio utilizzando i numeri che sono lo 06 49 17 50 oppure lo 06 44 69 102. E do subito alcune informazioni di servizio. Il coordinamento si riunisce tutti i giovedì, come ormai saprete, alle 17, e domani però in particolare ci riuniremo a Montecitorio perché abbiamo aderito a un'iniziativa riguardo a una giornata che si chiama No Profit on Pandemic, che è un'iniziativa europea per togliere, diciamo, i brevetti sui vaccini, che si è articolata anche in Italia con diverse iniziative, tra queste anche questa presidio a Montecitorio. Abbiamo pensato ad aderirci e quindi abbiamo deciso di far coincidere questa adesione anche con la riunione che faremo lì in piazza. Per lo stesso motivo domani non sarà possibile riuscire a intervenire, a trasmettere online la riunione, insomma. Ricordo naturalmente che tutte le informazioni le potete trovare anche sul sito, che è coordinamentocittadinosanità.it, e ricordo che abbiamo anche una pagina Facebook che si chiama Coordinamento Sanità, e ricordo infine per ultimo che abbiamo anche un numero di telefono che è 328-738-2496, dove potete sia telefonarci ma anche mandarci messaggi con WhatsApp e con Telegram. E diciamo per ultimo ma non ultimo, ricordo che appunto trasmettiamo da queste frequenze perché Radio Onda Rossa è una radio che non dipende da nessun padrone o padrino, per cui chiaramente ha bisogno del sostegno di tutte e tutti, e i modi per sostenerla sono innumerevoli, li potete trovare sul sito ondarossa.info. e e sul sito potete trovare i vari modi per sostenere, visto che poi tra l'altro con questa situazione pandemica chiaramente i metodi classici che ci sono sempre stati per sostenere la radio languono, diciamo così, e quindi è chiaro che bisogna far sentire la vicinanza e il sostegno in tutti i modi possibili anche in questo periodo. Va bene, in attesa di riuscire a realizzare il collegamento, rimandiamo un piccolo stacco musicale e ci risentiamo in studio tra poco.
I was on the beach, but I was thinking about the bay. Got to the bay, but by then I was far away. I was on the ground, but looking straight into the sun. But the sun went down and I couldn't find another one for a while. For because it was an all-burning feeling in my chest to fill the void of a long night unwatched by, well, the sun. Until the morn, until when, well, the sun's reborn. And so am I, from all the scorn buried deep within the psyche of my soul. I was standing down, but I was also on the run in my mind. I was on the radio talking with a friend of mine. There was a no format because, well, we like it like that. He was out of his mind and I was way out of mine. Then everything went backwards with words coming out backwards. And I appreciate him to the utmost degree. Was on the beach, but I was thinking about the bay. Got to the bay, but by then I was far away. I was on the ground, but looking straight into the sun.
Siamo adesso, abbiamo una corrispondenza con Villa Tiburtina. Ci ricorderà l'appuntamento di venerdì alle 15:30 alla Regione. Una chiamata, insomma, a tutta quanta la città a unirsi alla lotta dei quartieri di Rebibbia, Ponte Mammolo e Casal de Pazzi per la riapertura di questo presidio pubblico. Ci sei?
Sì, ci sono. Sì, insomma, un passaggio importante, insomma, un passaggio cruciale di questa vertenza, perché per venerdì sotto la Regione abbiamo di fronte i responsabili della politica sanitaria, insomma, cioè sono quelli che in qualche modo devono decidere, perché insomma sostanzialmente diciamo Villa Tiburtina è di proprietà praticamente dell'Università della Sapienza, e lì praticamente loro, almeno la parte che gestisce, diciamo, questa struttura ha sicuramente intenzione di riaprirla, ma diciamo lì entriamo in un gioco fra le varie i vari poteri all'interno dell'università, del policlinico. Però chi istituzionalmente è predisposta proprio diciamo all'apertura, alla politica sanitaria, quindi all'impostazione di come devono essere fatte le strutture della medicina territoriale, quella è sicuramente la regione, che poi chiaramente darà indicazioni alle ASL. Quindi questo è un passaggio che ovviamente è rivolto sia per questa questione, che è una questione da una parte locale ovviamente, perché riguarda l'apertura di questo presidio, ma è comunque così riguarda un po' tutta l'impostazione della sanità territoriale nella regione Lazio sostanzialmente. Quindi l'apertura di un presidio con le caratteristiche che sono state discusse nelle assemblee, quindi un presidio sociosanitario che si occupi del territorio, che sia conosciuto dagli abitanti e sia anche e che conosca soprattutto il territorio, no? Il punto di riferimento, così quello che vogliamo noi, insomma, che non sia una cosa, un semplice prestatore di prestazioni sanitarie, ma abbia, diciamo, un ruolo attivo, con un controllo, con una partecipazione, insomma, popolare. Questa è la questione. E noi adesso coglieremo anche l'occasione il 12 venerdì di consegnare le firme che stiamo chiaramente fotocopiando per consegnarle, diciamo, alla regione. Ora noi non abbiamo nessun incontro concordato, perché questi non si sono fatti proprio sentire in nessun modo, e quindi diciamo che noi abbiamo mandato una mail dicendo: noi staremo lì e vi consegneremo queste firme. Poi se si faranno trovare, se dovranno fare un incontro, chi farà un incontro, che tipo di incontro sarà, se ci sarà, questa è una cosa che non sappiamo, ma comunque diciamo anche da queste cose si capirà qual è, diciamo, l'intenzione. Intanto li riteniamo già molto colpevoli, voglio dire, perché
certo, non essersi fatti vivi dopo, insomma, tutta la mobilitazione che avete organizzato, insomma, i passaggi che avete fatto alla ASL, con la fondazione, con l'università.
Sì, certo, questo è il discorso, cioè, e qui praticamente neanche si sono degnati di dire: no, guardate, voi state a segnare la luna, sta cosa non si potrebbe fare, anche dice non si può fare, stiamo a fare altre cose, non ci interessa, cioè neanche questo, insomma, non solo loro, ma diciamo neanche i gestori diretti solo loro, insomma, ma per esempio anche tutto le altre forze politiche che sono presenti in regione, perché questo sollecito è stato fatto a tutti i componenti della Commissione Sanità, e là ci stanno veramente, veramente tutti, insomma, no? Invece nessuno ha raccolto, diciamo, sta cosa, qualcosa che invece in altre occasioni, per fatti molto più anche, diciamo, meno evidenti, è stata raccolta magari dal consigliere d'opposizione, perché così metteva comunque in crisi fatti strumentali, però almeno quello l'avevano fatto. Invece qui c'è una questione proprio trasversale, cioè questa storia non se ne vuole assolutamente parlare. Un'altra cosa volevo dire, che comunque, diciamo, qualcosa, qualche effetto indiretto questa questione qua già la sta facendo, perché negli ultimi tempi abbiamo notato un certo attivismo del distretto dell'ASL qua in zona. Un certo attivismo, nel senso che visto che diciamo sta iniziativa con i banchetti a raccolta firme eccetera ha interessato per esempio anche San Basilio, per esempio ci sono state visite del responsabile del quarto distretto sanitario a San Basilio, che in qualche modo ha cercato di rianimare quel servizio, per esempio, che una volta era un ambulatorio con diversi tipi di prestazioni, adesso praticamente fa quasi niente, e quindi ha cercato di fare vaccinazioni per i ragazzini, insomma se vedono che si stanno muovendo, diciamo che di qualcosa facciamo, ecco, questo è. Qui però il problema è un problema di fondo, insomma, sostanzialmente non è che noi ci serve il maquillage, insomma, qui bisogna riportare proprio completamente quella che è gli effetti della politica sanitaria, insomma, in questi posti. Per noi abbiamo un concetto ben preciso di quello che deve essere la sanità di prossimità e di avere dei canali. Invece questi non ce l'hanno, insomma, non rispecchiano assolutamente queste cose. E noi speriamo che questa cosa del 12 verranno, o comunque sarà anche un po' una cartina attorno ai soli, per capire un attimo pure a livello anche cittadino, diciamo, e non solo metropolitano, insomma, se non altro per capire un attimo diciamo quanto una questione di questo tipo come quella sanitaria, diciamo, quando scende su elementi molto concreti, quando ci stanno vertenze molto proprio esemplificative, insomma, in cui tu vai a chiedere la riapertura, diciamo, di questi servizi. Oggi per dirmi stavo leggendo, cioè, stavo guardando, spulciando sul sito dell'ASL RM2 e vedevo i presidi che loro considerano attivi nel quarto distretto, che ha circa 200.000, pure più di 220.000 abitanti, quindi è referente per loro, e loro ne nominano praticamente quattro, di cui alcuni come quelle San Basilio praticamente è assolutamente inesistente. E per esempio, mettendo su Google ambulatorio San Basilio, mi è uscito fuori praticamente una serie di strutture private, tra cui i Gemelli, quello che ha aperto adesso, dove là, insomma, ti offrono risonanze magnetiche con apparecchi dell'ultima generazione, TAC multistrato, cioè, diciamo, prestazioni fantasmagoriche. E qui non si riesce a fare praticamente un straccio d'ambulatorio de base, diciamo, con quattro specialisti, un centro prelievi, insomma una cosa del genere. Quindi questi vanno a fare pure tutto l'attivismo che vogliono, ma insomma non si capisce se quelli aprono una storia del genere e ci campano, vuol dire che un'esigenza di quel tipo esiste, quindi viene lasciata lì, insomma.
Infatti, su questo, scusa se ti interrompo, non so se hai visto che stamattina è uscito, insomma, hanno presentato un rapporto dell'Istat in cui si dice che in Italia, soprattutto al nord, l'aspettativa di vita si è abbassata di circa un anno negli ultimi mesi, e loro stessi dicevano non è colpa solamente, cioè non è il Covid, ma è una mancanza proprio del sistema sanitario, che non offre tutta una serie di prestazioni. Il fatto è che questa cosa poi da una parte viene anche riconosciuta, per poi invece andare a ricadere, come l'esempio che facevate, sulla sanità privata, come se fosse l'unico destino, l'unico modo per cui ci possiamo, insomma, salvare da questo destino, insomma, di peggioramento della salute pubblica. Quindi questo è un concetto che va ribadito molto forte, perché poi riescono a speculare anche sui danni che fanno loro stessi.
Certo, questo diciamo, è la cosa base, che però chiaramente diciamo non può essere risolta da un quartiere, no? Questo noi lo sappiamo benissimo, noi, noi quello che stiamo facendo praticamente è proprio gli elementi di preistoria, perché non è che noi pensiamo che abbiamo un ambulatorio e abbiamo risorto, noi apriamo questo ambulatorio e imbocchiamo una strada, poi quello che deve fare questo ambulatorio, il rovesciamento totale dei concetti diciamo che regolano oggi l'intervento sanitario, che sostanzialmente è solo un gran movimento dei sordi, quello diciamo sostanzialmente guida tutte le dinamiche, cioè poi lì ci sarà da, cioè lì si comincia ma così non c'è proprio un modo proprio per discuterne, per poter partecipare, così ti esorbisci diciamo questa assistenza, questa medicina che è calata completamente, tu non ci puoi mettere assolutamente bocca, e quindi quando ti capita qualcosa devi sbattere la testa da tutte le parti fin quando praticamente ti sbattono diciamo da un ambulatorio a un altro, da una questione a un'altra, insomma. Poi certo, voglio dire, ci sono alcuni pezzi che sto ancora diciamo che danno alcune garanzie, diciamo, no? Anche con tutte le contraddizioni, insomma, insomma il fatto che può sembrare una cosa così, che i ricoveri, gli interventi, i trattamenti oncologici, al di là di tutto, insomma, comunque sono gratuiti, eccetera, ma non è che stiamo molto lontani dal fatto da mettere in discussione pure queste cose, perché la strada che si sta imboccando, al di là di tutte le belle parole, è questa, insomma, quindi cioè quella che mette in discussione proprio queste cose, cioè che ci sono porzioni sempre più grosse di intervento sanitario che passano completamente diciamo in mano. E poi è proprio una cosa strutturale, cioè il concetto è che perché Villa di Bustina sta chiusa? Sta chiusa perché è una struttura pubblica, quindi praticamente deve stare chiusa perché non deve dare fastidio al mercato privato, che può spaziare liberamente, insomma, per cui se io non so dannà, alla fine quelli ti dicono, ti arrivano proprio con un'operazione di marketing ti offrono diciamo prestazioni di qualsiasi tipo, poi dopo va a capire pure queste prestazioni servono, non servono, ti fanno girare a vuoto, delle caricano, cioè entri diciamo in una dinamica dove tu non controlli assolutamente più niente. Questa sarebbe veramente la vera storia, no? Cioè uno ha conquistato un sistema sanitario nazionale, dopodiché questo sistema sanitario nazionale è stato mezzo smantellato, ora c'è quello regionale, ora ci sono tutte queste storie, però sostanzialmente una volta conquistato quello, tu da lì dovresti partire a decide come deve essere fatto, quindi con opera di capillarità nei territori, che vivono gli elementi che portano malattie, che portano insomma, lì cominci a discutere queste cose, ma se tu non c'è manco un punto di riferimento dove discuterle queste cose, dove portarle, dove c'è un almeno formalmente c'è qualcuno che si piglia carico di queste cose, cioè di che stiamo a parlare? Cioè, di che facciamo? Cioè, solo si sordi sul recovery si fa un anno, chi se li via, come c'è sta? Cioè, questo insomma è un po' il concetto di base, è una questione epocale, diciamo. Comunque non stiamo allargando troppo, però insomma.
No, ci dicevi appunto che questo presidio è anche una chiamata alla città. E ci dici perché appunto questo appuntamento dovrebbe riguardare l'intera città e non soltanto i quartieri interessati direttamente?
Ma intanto, se vogliamo dire, proprio per un'opera, per una questione, se vogliamo anche proprio locale. Cioè, se noi riusciamo a far aprire qua una struttura come la vogliamo noi, sarebbe una goccia in mezzo al mare, no? Quindi sarebbe comunque presa comunque d'assalto da diciamo anche diciamo da tutti i territori confinanti, che ovviamente in questa carenza di offerta di prestazioni, di assistenza, di tutto quello che c'è, chiaramente verrebbe subissata e perderebbe questa funzione, quindi anche di sostanzialmente di medicina di prossimità. Quindi qui il discorso non è aprire Villa Tiburtina, cioè è aprire in ogni quartiere, in ogni diciamo con un target di abitanti che può essere 12-15 mila, ma non di più, insomma, un presidio che sia punto di riferimento, e non può essere solamente uno in un quartiere e poi tu c'hai altri 10 quartieri, perché noi che faremmo così? Aumenteremmo da 4 a 5 i presidi sanitari diciamo di un poi scarcinati tutto un macello, però insomma tipo al quarto distretto ne metteremmo uno in più, e che abbiamo risorto poco, abbiamo risorto poco, perché praticamente non assumerebbe più qua la funzione, sarebbe un'altra goccia del mare, tanto per dire noi comunque qualcosa ci abbiamo. E poi cioè, se tutte le leggi sti siti della ASL, insomma, ci prendiamo cura di te, facciamo questo, famo quell'altro, cioè poi insomma, e allora l'altro che stanno a fare? Allora tutti questi piani che proliferano che fanno se fate tutto voi? Cioè, come campano questi? Questo è un po' il discorso che c'è sta. Quindi un po' è questo, insomma, la questione. Un po' è perché.
No, immagino che possa essere anche un'occasione per chi si sta muovendo su questioni di sanità in altri territori ma non ha ben chiaro quali passaggi fare, per esempio con la ASL, eccetera. Voi invece avete una certa esperienza di confronti con la vostra ASL a Roma 2, sono sicura che sarete anche pronti, diciamo, a condividere le esperienze.
No, certo, questa diciamo, sì, io infatti a torto dicevo, insomma, questa da una parte è sì una richiesta di tipo dateci una mano, perché ovviamente facciamone una questione, diciamo, che non sia solamente locale, però da una parte è pure un'offerta, insomma, qui insomma bene o male è stata offerta a questa città, a questo territorio, diciamo una vertenza già istruita, diciamo già con i passaggi fatti, con praticamente un percorso lineare che è arrivata, diciamo, alla sua diciamo anche alla sua interlocuzione ormai con la parte politica, che è ancora da conquistare, però sostanzialmente c'è sta, cioè il percorso è fatto, insomma, e può essere riproducibile, ma noi già questo lo stiamo vedendo, insomma, stiamo parlando, insomma, con strutture, compagni, singoli o così, insomma, direttori limitrofi, dicendo ah, regà, ma fallo pure voi, ma che ce l'ho a fare una storia del genere? Ormai ci stanno, diciamo il programma è quello, individua un posto, guarda che c'è sta intorno, se non c'è sta niente intorno, comincia a lanciare una campagna del genere, così, e praticamente qui si farebbe, cioè se già praticamente, non è che tocca farlo in tutta Roma, ma basterebbero 4-5 esempi di iniziative concrete su questa storia qua, che il problema allora là viene posto proprio come diciamo questione diciamo generale, centrale, e se lo mette in discussione, diciamo, quello che stanno facendo loro, che è tutt'altro di quello che stiamo a chiedere noi sostanzialmente, quindi diciamo anche su questo è un piano che può essere accolto diciamo da tutti, e che tra l'altro è verificato, cioè noi quando abbiamo cominciato, insomma, non è che eravamo sicuri che questa storia avrebbe preso piede, che avremmo trovato l'adesione delle persone, che fosse un tema sentito, cioè invece no, cioè è una cosa sentitissima, una cosa che la gente diciamo percepisce proprio sulla pelle, però quindi diciamo questo è valido per tutti i territori, perché poi chiaramente rimane l'altra grande questione che cioè da questo, no? Dalla percezione di questo, il consenso diciamo così che c'hai a livello de pelle, poi a organizzare diciamo dei rapporti di forza che ti permettono di strappare queste cose, è un altro paio di mani, però insomma comunque la strada è questa. Quindi, la cosa che è più difficile, cioè è quella che è inutile fare 10 piattaforme di 10 strutture diverse che dicono in generale più o meno tutte le stesse cose, e poi non trovare un punto specifico, un punto dove fa precipitare questa cosa, in cui gli dici mo la fai, però cioè, almeno cominci a farla, perché noi chiediamo sta cosa non abbiamo risolto niente, però gli dici cominciamo a fare sta strada, insomma, e la famo insieme, cioè la dobbiamo controllando, andiamo, questo è il concetto. Quindi questa storia qua, insomma, non era per niente scontata, e invece no, funziona, una cosa che funziona. È chiaro che ci devi mettere sudore, costanza e tutto il resto, insomma, no? Però insomma alla fine, quindi cioè, è un po' pure diciamo un'offerta che si fa diciamo proprio a tutto quel mondo che poi magari non riesce manco a trovare diciamo le precipitazioni pratiche del proprio pensiero, della propria questione, anche perché guardate che sostanzialmente non c'è nessuno che sta a fare questa cosa, cioè, nel senso non è che ci stanno forze politiche o partiti o chissà che diciamo in qualche modo si pongono su questa strada, cioè non c'è nessuno, qui c'è stato un assetto che è trasversale sostanzialmente, insomma, nel livello di gestione politica delle cose, e quindi è un campo completamente comunque aperto, un campo paradigmatico, insomma, la salute, che poi non è solo la salute, che è pure sociale, cioè avere uno sportello anche sociale costituisce diciamo un punto di interlocuzione politica di prossimità anche istituzionale sul sociale, insomma, no? Quindi cioè là ci precipita un po' tutto, cioè ci precipita la casa, alla scuola, agli anziani, insomma, ce l'hai lì c'hai la rappresentazione, quindi può essere uno strumento diciamo proprio di intervento, insomma. Sono un po' cose che certo che devono essere sperimentate, fatte, però insomma, questa è la strada, non credo ce ne siano altre sostanzialmente.
Sì, se posso aggiungere una cosa, c'è anche il chiaramente da un punto di vista di politica istituzionale tutti quanti gli schieramenti hanno contribuito alla privatizzazione, quindi non è che ci possiamo aspettare altro, sappiamo che sono la controparte diciamo da quel punto di vista. Per quanto riguarda invece chi assiste magari dall'esterno a questa cosa è magari incuriosito, l'invito è proprio di partecipare, perché qui diciamo che, come dicevi tu, è un fatto di rapporti di forza, la forza insomma si costruisce dalla partecipazione delle persone, quindi proprio perché non ci sono altre scorciatoie, altre cose, e non è neanche non si può delegare diciamo a un solo quartiere per quanto volenteroso e quanto insomma bene stiano andando tutte le mobilitazioni, è qui avendo a che fare con poteri fortissimi, insomma regione, e poi sanità privata con tutto quello che comporta, l'invito è diciamo a non essere semplicemente incuriositi, ma a dare il sostegno materiale, perché poi questa cosa è riproducibile, ma è riproducibile in virtù di quello che si riesce a costruire, insomma diciamo del successo tra virgolette, anche al fatto che possa penetrare l'idea nei territori ovunque che qualcosa si possa fare, perché quando parliamo di sanità in generale, insomma, da anni che facciamo interventi nei territori, le persone capiscono cosa c'è in ballo, capiscono, vogliono tutti la sanità pubblica, dopodiché magari sono rassegnati perché pensano non si possa fare molto, invece questa è un'avvertenza che indica come qualcosa si possa fare e quindi dare un segnale forte da parte di tutte e tutti per ottenere qualcosa che può essere riprodotto e rivenduto in qualsiasi territorio e che possa allargare, che poi ovviamente non c'è nessun copyright, non c'è nessuno che sventolerà bandiere, qui si tratta semplicemente di ottenere delle cose che, cioè la battaglia è molto molto lunga e non è che si risolve
certo, ma poi io l'altra cosa che voglio dire sta cosa, se vogliamo, questa è ancora più diciamo semplice, no? Cioè c'è un posto chiuso, pubblico, che funzionava, hanno chiuso, e c'è invece per i tratti privati, quindi è messa lì, non è che c'è tanto da parlare, cioè fare più di un discorso, insomma, questo fatto qua. Però se tu calcoli bene, diciamo, l'avvertenza fatta per esempio dal coordinamento in epoca pre-Covid, no? E lì era per esempio sull'abolizione, che ne so, dell'intramenia, no? Cioè della libera professione dentro i cosi, dei saltafile per cui tu devi pagare una tangente praticamente per... Allora, tutta quella, pure quella è un'avvertenza, diciamo, che c'era, che aveva tutte le caratteristiche per poter essere accolta come terreno d'intervento, diciamo, da tutti. Questo, diciamo, è avvenuto molto in parte, non è avvenuto, diciamo, non c'è stata tutta questa adesione, nonostante che alcuni risultati, insomma, poi si sono pure ottenuti, però, diciamo, sostanzialmente non è stata accolta. Mo, però c'è stato il Covid, insomma, no? C'è stata questa cosa che c'avevamo in corso e chissà per quanto se la porteremo avanti, annessi e connessi di tutto il resto, insomma, come che c'è stato. Mo, se ne abbiamo capito, no? Cioè, che ne so. Insomma, la verità, insomma, vuol dire che stiamo proprio messi maluccio, insomma, se non cogliamo neanche le occasioni e cose che, insomma, del fatto di capire cose che possono funzionare e il modo come possono funzionare, perché sennò è inutile, insomma, non stiamo manco a parlare, cioè, quindi. Vabbè, insomma, io direi che quindi appuntamento, quindi diamo tutti. Ah, quella cosa che volevo dire è che, insomma, stiamo cercando di sforzare, per esempio qua abbiamo messo un numero di telefono qui in quartiere perché c'è stato un problema chiaramente pure dei spostamenti. Porteremo un po' di sedie perché sostanzialmente se verranno un po' di persone anziane chiaramente cercheremo di farle stare almeno sedute, per fortuna le previsioni dicono che non, insomma, dovrebbe essere per tempo e quindi diciamo, ci stiamo cercando di attrezzare pure, diciamo, da questo punto di vista così. E poi insomma vediamo, insomma, quello che dovevamo fare, pensiamo di averlo fatto, venerdì stiamo là, sì, vediamo pure questi altri che questi solerti politicanti che ci diranno se vorranno dirci qualche cosa. E appuntamento comunque per le 15:30 venerdì prossimo alla regione lì davanti a, cioè, quella a Cristoforo Colombo, via di Pordenone, insomma, Rosa Garibaldi, insomma, la piazza è quella sostanzialmente.
Sì, via Rosa Garibaldi 7.
Sì, che sarebbe l'ingresso, solitamente danno la piazza che è quella, diciamo, di fronte, dall'altra parte della strada, insomma, sempre quella è il posto.
Perfetto, allora ricordiamoci, vediamo dopo domani, venerdì 12 alle 15:30 davanti alla regione.
Ok, ciao ciao.
Ciao.
No is the greatest resistance. No to your nothing existence. No is a walk, no small talk. No, I don't think it looks better. Yes, we are stronger together. But no is a power. Anytime, any place. No, I won't die on your floor. No, I'm not righteous anymore. No, I don't fit in your pocket. I won't shave everything off, I'm not 12. Yes, I'm gonna put in the hours. No to your ivory towers. No's gonna start a war. I said die if you think it's worth fighting for. Everybody twist for me. Well, come on and crack your knees, honey. Bend your back and please, baby. Nobody's tiny dancer. No, it's not always for the best. People run off just because they can.
Allora, abbiamo una telefonata, una voce molto conosciuta in radio. E ci senti?
No, è caduta la linea. Ti rinviamo. to consuming the digital narratives. No to the pointless comparatives. These people mostly hate them.
Allora, stavolta ci dovremmo essere, ci senti? Forse ci siamo, ci senti?
Ecco, sì,
perfetto, senz'altro. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Allora, sì, tu ci chiamavi per
io chiamo da Como, sì. E vorrei darvi notizia di cosa sta succedendo qui. Siamo tutti nella stessa situazione, purtroppo, in tutta l'Italia, e qui si sta manifestando delle cose gravissime. Io mi permetto di dirlo perché, siccome la Lombardia è sempre ritenuta una situazione particolarmente d'élite della sanità, e questo non è mai stato vero, no?
Era sì, ormai, una propaganda, ormai questa cosa, insomma, l'abbiamo capita abbondantemente.
Ecco, formigoniana e successori e anche antecedenti. Ecco, quindi dato che io sono un frequentatore seriale di ospedali e di ambulatori, ho una testimonianza diretta. Adesso ci sono delle persone che sono malate di SLA, per esempio questa è la cosa più indegna che possa accadere, ai quali vanno cambiati i cateteri. Generalmente un malato di SLA ha 3-4 cateteri addosso, non viene fatto più a domicilio, ma deve essere portato in ospedale. In ospedale dove non trova posto, perché così dicendo gli ospedali sono pieni di malati con il Covid, però questo a me non risulta, perché in un ospedale dove sono stato di recente ha risolto la questione e porti ce ne sono, ma guarda un po', è una clinica privata, i porti pubblici invece no. Io ho altri problemi. Telefono, clinica privata, c'è il medico, mi visita, fa quello che devo fare, se ho bisogno viene a casa. Sanità pubblica, questo no. Stanno morendo, purtroppo clandestinamente, sento le radio degli elicotteri di pronto soccorso, sta morendo un sacco di gente per problemi cardiaci, perché non c'è posto negli ospedali. E questo è documentabile, non sto raccontando fandonie. No,
tra l'altro prima abbiamo parlato del rapporto dell'Istat, nel rapporto dell'Istat si diceva che l'abbassamento dell'aspettativa di vita è soprattutto al nord, e questo ci fa capire i danni, insomma, della privatizzazione della sanità.
Ecco, esatto, questo è emerso per fortuna, perché da qualche anno sta diventando così. Cioè non è da adesso con il Covid. Cioè, io sono convinto che la salute, prima di curarla, bisogna prevenire il danno alla salute e poi curarla. Però se uno Stato come quello italiano spende i soldi in armamenti, perché stiamo comprando altri bombardieri che ci porteranno un mondo più bello e più prospero, così diceva con la scusa di comprare questi bombardieri il ministro alla guerra che abbiamo oggi, no?
Sì.
Ecco, questa è la situazione in cui siamo.
Sì, tra
soldi
l'altro
per
la prevenzione
non ce ne sono.
La prevenzione non fa profitto, nel senso, se la sanità si intende come ricerca di profitto, chiaramente è la malattia che crea profitto.
Infatti, i medicinali. Io ho visto una persona, per respirare non c'è l'ossigeno, prendi questa bomboletta e spruzzatela in gola. Allora, la bomboletta che usa da spruzzarsi in gola costa 90 euro. Un malato di problemi respiratori dove trovi i soldi per comprare una bomboletta di questo genere che dura se non una settimana e mezza, se gli va bene, se è fortunato, 15 giorni.
Sì, no, è evidente, sì, no, la situazione è molto chiara.
E noi ti ringraziamo tantissimo. Non la passa.
Sì. Però, sì. Noi ti ringraziamo tantissimo della testimonianza. Non so se ci sono altre cose che volevi aggiungere.
Ma si sta diffondendo la diceria, no? Che non c'è più ossigeno, perché chi usa l'ossigeno non riconsegna le bombole. Allora, le bombole d'ossigeno te le portano se tu restituisci la bombola vecchia. È perché l'ossigeno non lo passano più, devi comprartelo, perché se lo compri lo trovi. Ecco, concludo così. Vi ringrazio dello spazio che mi avete accordato.
Ma ci mancherebbe, siamo qui.
Un saluto caro a tutte le compagne e tutti i compagni, buon lavoro e a presto.
Grazie Gavino, a presto.
Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.
Eccoci di nuovo in studio, Radio Onda Rossa 87.9, questa è la trasmissione settimanale su Natalità. Abbiamo una corrispondenza da Albano, dovremmo avere, sei in diretta, ci senti?
Sì, sì,
perfetto, perfetto. Allora, sappiamo che c'è questa iniziativa per, insomma, come comitato per gli inceneritori di Albano, per nuove, diciamo, tentativi di impianti di smaltimento rifiuti. È una questione chiaramente strettamente connessa ai temi che trattiamo noi per la salute, insomma, perché appunto c'è una stretta correlazione, insomma, tra la qualità dei territori e poi le dinamiche appunto della salute. E non so se ci vuoi raccontare un po' che sta succedendo e che cosa state facendo a riguardo, insomma.
Sì, certo. Praticamente tutto nasce qualche tempo fa, quando a sorpresa, sostanzialmente a sorpresa, la direzione regionale rifiuti della Regione Lazio ha deciso di ridare il via al complesso impiantistico di Albano, un complesso che insomma è andato avanti 40 anni con 8 invasi, di cui addirittura i primi due senza nemmeno coibentazione del fondo, e così via. E l'impianto di trattamento meccanico biologico che era annesso ha avuto vicende molto, molto tristi, nel senso che ha provocato tantissimo inquinamento, perché era fatto secondo i dettami appunto della premiata ditta Cerroni, con il minimo risparmio, e quindi fregandosene bellamente della salute della gente che abita all'intorno, che sono veramente centinaia e centinaia di persone. Nel 2016 poi c'è stato un misterioso incendio di cui non si è capita mai la causa, quindi il TMB è andato a fuoco, e adesso ci siamo ritrovati appunto con questa sorpresa della riattivazione del settimo invaso, che c'è ancora delle volumetrie residue di smaltimento, e soprattutto la riattivazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico, per cui con tutta una serie di operazioni abbastanza azzardate, per non dire al limite, anzi riteniamo per certi aspetti illegittime, la dirigenza regionale nella persona di Flaminia Tosini ha deciso di riattivare anche questo TMB, tant'è che poi la Pontina Ambiente l'ha affittata a una società veneta che si chiama Colle Verde. Per farla breve, nel giro di poco tempo l'autorizzazione che aveva questo impianto, che pensa addirittura risale al 2009, è stata via via prorogata in modo assolutamente incomprensibile, o meglio, comprensibile per soddisfare le esigenze di altri, dalla regione, e siamo arrivati che gli hanno dato una scadenza 2024. Nel frattempo questa società ha chiesto di cambiare tutto, siccome ovviamente è un filone che tira, in luogo degli impianti di trattamento meccanico biologico ha proposto un mega impianto di digestione anaerobica con produzione di biometano. Chiaramente, insomma, penso che ormai molti sappiano che questa produzione è benedetta in sede europea, è benedetta dalla legislazione italiana, ulteriormente benedetta dal piano rifiuti della Regione Lazio, per cui oltretutto prende un botto di incentivi sotto forma di certificati di credito e certificati di immissione al consumo da parte del GSE, e quindi chiaramente è un'attività lucrosa che altrimenti sarebbe insostenibile per questi impianti molto costosi. Per farla breve, è un impianto di 120.000 tonnellate di rifiuto organico da raccolta differenziale, che quindi pescherebbe in un amplissimo bacino e che poi lì sarebbe e sarà, nelle intenzioni loro, destinato alla produzione di biogas prima e poi biometano. Il problema qual è? Il problema è che mentre l'amministratore della Colle Verde spaccia questo impianto ultramoderno, all'avanguardia, praticamente con emissioni trascurabili e così via, sappiamo bene che la realtà è diversa. Oltretutto si inserisce in un contesto, ahimè, che è stato segnato nel corso degli anni da problemi estremamente gravi dal punto di vista della salute delle persone, insomma, che hanno avuto la malaugurata ventura di abitare nei dintorni. E nel 2014 infatti questa cosa è documentata dal rapporto ERAS sulla salute delle persone che abitano in zone limitrofe o circostanti sia discariche che impianti di trattamento del carico biologico. Questo rapporto, per quanto riguarda la nostra zona, è abbastanza allarmante, cioè in pratica le cause di morte tumorali sono state documentate sia per quanto riguarda patologie della pleura, mielomi, poi malattie dell'apparato cardiorespiratorio, e queste soprattutto a carico degli uomini. E poi per quanto riguarda le ospedalizzazioni, anche lì hanno accertato, rispetto nel confronto, no, tra la popolazione che risiede nei dintorni e quella che sta oltre i 5 chilometri, cause delle ospedalizzazioni soprattutto molto diffuse, guarda caso per malattie polmonari cronico-ostruttive. Quindi lì questa cosa riguarda sia uomini che donne, e quindi diciamo che da questo punto di vista la situazione pregressa era estremamente allarmante. Siccome poi dal 2014 l'ERAS non ha fatto più rilievi a livello regionale e si prevede, sembra che gli siano stati rinnovati i finanziamenti nel 2019, ma chissà quando lo faranno, noi nel nostro piccolo abbiamo fatto una mini indagine in uno dei villaggi adiacenti alla discarica, che è il villaggio Ardiatino, e abbiamo raccolto un 141 stelle anonime in cui chiedevamo appunto le patologie accusate dalla popolazione e le cause di morte. Beh, su 141 abbiamo trovato che ci sono stati addirittura 20 casi di decesso per cause oncologiche, quindi una situazione estremamente, estremamente precaria e soprattutto allarmante.
Certo, diciamo che una relazione molto stretta quindi tra l'esistenza di questi impianti e le conseguenze sulla salute della popolazione, però sappiamo pure insomma che da tanti anni portate avanti insomma lotte e battaglie proprio su questi temi, no?
Naturalmente, perché poi tutti ci ricordiamo che fu proposto nel 2007-2008 un mega inceneritore sempre da parte dei Cerroni, che in quel caso addirittura era una società che era stata costituita anche con la partecipazione di AMA e ACEA, oltre che Pontina Ambiente della società del gruppo Cerroni. e quindi sicuramente c'è un pregresso che abbiamo seguito negli anni e che poi per quanto riguarda l'inceneritore è stato vittorioso. Insomma, noi ci siamo potuti abbiamo potuto mettere in campo ben 13 cortei cittadini con partecipazione che arriva da fino a 3.000 persone, per cui alla fine tra questo e tutta una serie di azioni a livello giudiziario, desare e così via, anzi una volta tanto il TAR ci ha dato ragione in quell'occasione, cosa che succede abbastanza raramente, tant'è che per quanto riguarda l'impianto Colle Verde un ricorso per la sospensiva dell'autorizzazione a questa società al TAR è già stato respinto, chiaramente non nel merito per il momento perché è soltanto un pronunciamento sulla sospensiva, però ecco, insomma, col TAR una volta va bene, 10 volte va male, ma insomma in quell'occasione siamo riusciti a scongiurare l'inceneritore. Per quanto riguarda invece il presente è che oltretutto questo impianto non solo di per sé, magari se poi ci stanno 5 minuti dico qualche cosa sui perché, i per come è inquinante anziché come pensano loro, ma addirittura poi va a insistere su un posto disastrato, come dicevamo, dalla discarica, ma il fatto che ancora per qualche decennio continueranno a starci due cogeneratori che bruciano sul posto il gas di discarica, quindi con 7 invasi ancora viene captato molto biogas, chiaramente molto impuro, e questo tra l'altro lo utilizzano pure per fare energia elettrica, ma lì le emissioni sono costanti 24 ore su 24. Comunque, in poche parole, quanto viene proposto attualmente comporterà di fatto la produzione del nostro stretto come 17 milioni di metri cubi di biogas che daranno origine a 10 milioni di metri cubi di biometano. La furbata che sembra che ormai è molto di moda, la furbata di questi imprenditori cosiddetti verdi è che in realtà che fanno? Lucrano sulla produzione del biometano e quindi si prendono gli incentivi con tutto ciò che c'è dietro, e poi siccome gli impianti sono energivori, c'è poco da fare, quindi consumano molta energia, una parte se la fanno, vabbè, in proprio con i pannelli fotovoltaici. Ma dall'altra parte che fanno? Se comprano per l'energia termica che gli serve metano fossile, quindi loro acquistano a prezzo altamente conveniente quello fossile e poi dicono che sono ecologici perché loro evitano l'utilizzo dei fonti fossili, e invece insomma con sta furbata fanno un ulteriore guadagno. La cosa appunto che si può dire per quanto riguarda i rischi è che il trattamento di questa frazione organica in ambiente anaerobio, quindi in assenza d'aria, anziché secondo il compostaggio, che bene o male è tradizionale, si faceva da centinaia d'anni, magari fatto con criteri moderni sarebbe estremamente più efficiente, però comporta, proprio perché si produce gas, la produzione di tante altre sostanze nocive, insomma, tanto per dirne una. Si produce moltissimo idrogeno solforato, che è quel gas puzzolente di uova marce che si può sentire in zone, insomma, che sono vicine alle emissioni vulcaniche, no?
Certo. Senti, ma una domanda.
Dimmi.
Una domanda, siccome sappiamo, insomma, che è una materia che seguite da tempo, quindi immagino che avete anche dei siti, delle cose dove naturalmente sia possibile approfondire tutte queste tematiche. Volevo chiederti se potevi dare qualche indicazione per chi volesse approfondire e poi arrivare un po' a questa manifestazione che avete indetto, no? Che su questi temi,
certo,
insomma.
Certo. Naturalmente. Noi mettiamo periodicamente, insomma, documenti e informazioni su quello che si fa sul sito del coordinamento, quindi noi inceneritore Albano, che sta su appunto sul sito, e quindi lì abbiamo anche, tra l'altro, in questi giorni postato e visibile, insomma, un opuscolo informativo proprio su questo tipo di impiantistiche e in particolare dettagli sull'impianto della Colle Verde. Per arrivare alla scadenza del 14, quindi per quel giorno ad Albano Laziale, quindi Piazza San Pietro, di fatto sarebbe il centro cittadino, faremo un presidio con assemblea
il 13.
Il 13, sì.
13, sì.
Esatto. E quindi in questa occasione appunto faremo un'assemblea all'aperto, vabbè, i distanziamenti e compagnia bella lo diamo per scontato, però distribuiremo queste brochure informative alla cittadinanza, un volantino che è leggibile anche sul sito appunto del coordinamento contro l'inceneritore, e quindi cercheremo appunto di fare in modo che ci sia una mobilitazione che negli ultimi anni era venuta un po' scemando, perché come sempre succede quando una battaglia viene vinta, mentre alcune cose ancora stanno lì in agguato, la gente si distrae oppure delega, e quindi c'era stato un po' di calo d'attenzione. Quindi con questa iniziativa speriamo che si possa sicuramente arrivare a un risultato che in qualche maniera faccia riproporre quella mobilitazione popolare di massa che c'è stata al suo tempo.
Va bene. Allora, guarda, noi intanto ti ringraziamo, chiaramente abbiamo altre corrispondenze, questo è un tema che richiederebbe veramente molti approfondimenti, perché ci sono tanti gli effetti sulla salute generati da questi impianti, e sappiamo che insomma voi avete fatto non solo tante mobilitazioni ma anche tanti studi appunto che potete condividere a vantaggio di tutti. Naturalmente ci sarà occasione poi per tornare su queste tematiche che per noi sono sempre aperte. Io ricorderei di nuovo l'appuntamento quindi per sabato 13 a Piazza San Pietro, sì, che sarebbe a metà di corso Matteotti,
ore 10 e 30
esattamente. L'invito, sì, alla partecipazione, perché naturalmente le mobilitazioni sono necessarie tanto più in presenza, tanto più in questo momento che con la pandemia ci sono sempre più difficoltà a riuscire a fare manifestazioni, ma che la storia, anche la vostra, insomma, dimostra che solo con le battaglie in presenza, insomma, si possono riuscire a ottenere delle cose. Quindi non so se avevi altro da aggiungere, altrimenti passeremo alla prossima.
No, perché sarebbe un po' lunga,
certo,
i dettagli, quindi diciamo ci possiamo limitare a questo.
Va bene. Noi ti ringraziamo molto e ci scusiamo per insomma dover passare altre corrispondenze. Comunque ricordo l'appuntamento sabato 13 a Piazza San Pietro ad Albano, a metà di corso Matteotti, ore 10:30. Bene. Va bene, grazie, certo, mille. Ciao.
Di nulla, ciao.
So, when you fall in love with hip hop, right here, what we're gonna do is go back.
Wait. I met him when I was a little girl. He gave me poetry. Wasn't the only one, cause when the tables turned, he had to break. But whenever I got lonely, I needed some advice. He gave me his shoulder, his words were very nice. But that is all behind me, cause now there is no other. My love is his and his is mine. My friend became the love of my life.
Di nuovo in studio, Radio Onda Rossa 87.9, questa è la trasmissione del Coordinamento Regionale Sanità. Abbiamo una corrispondenza da Cosenza, dove insomma proprio in questi giorni c'è stata una mobilitazione per noi molto significativa. E dovremmo avere in linea Manuel, ci sei? Ci senti?
Sì, vi sento, ciao a tutti e a tutte.
Allora, ci siamo già sentiti in passato altre volte, è una terra con molto fermento di mobilitazioni e questo a noi piace molto. E insomma, che avete combinato questa volta? Raccontaci un po'.
Eh sì, allora abbiamo colto con l'occasione l'8 marzo, dato che l'azione è stata principalmente portata avanti da Femin Cosentini Lotta, che è appunto un collettivo femminista intersezionale, e abbiamo focalizzato proprio l'azione di questo 8 marzo su un tema che trattiamo molto spesso e che crediamo sia anche importante venga trattato da un collettivo femminista che comunque tiene alla cura delle persone, appunto la sanità. e principalmente alla questione USCA, che dovrebbe essere uno dei simboli e uno degli strumenti utilizzati di più dalla medicina, appunto dalla medicina italiana, per arginare l'emergenza Covid. Abbiamo occupato questa struttura, che è precisamente l'USCA di Serraspiga, una delle USCA istituite qui in Calabria, poiché secondo noi è il simbolo, diciamo l'emblema dell'emergenza che la Calabria sta attraversando, dall'emergenza sanitaria che purtroppo da tantissimi anni sta attraversando. E quest'USCA proprio faceva parte delle 11 USCA che all'inizio della pandemia, precisamente il 29 aprile, erano state istituite con la delibera a firma di Zuccatelli, quindi 11 USCA provinciali nella provincia di Cosenza, che comunque non andavano a ricoprire tutta la popolazione così come dovrebbe essere per norma, perché dovrebbe esserci un USCA per ogni 50.000 abitanti, invece essendocene 11 vi è un USCA ogni 68.000. Ma questo, diciamo, che è il dato meno grave, perché di queste 11 sappiamo bene che ne sono veramente in funzione poco più della metà. Faccio qualche esempio: l'USCA di Mendicino è stata istituita sulla carta, ma non è mai esistita, non è mai entrata in funzione. L'USCA di Castrovilla era entrata in funzione soltanto pochi mesi fa, ma comunque funziona a singhiozzo. Oppure l'USCA di Cariati, che è stata spostata a Rossano. Un altro esempio molto importante è l'USCA appunto di Via degli Stadi qui a Cosenza, che sarebbe quella che ha sostituito quella che abbiamo occupato stamattina, che serve un bacino di 165.000 abitanti di Cosenza, quindi più del triplo di quanto dovrebbe essere previsto per norma. Abbiamo anche occupato l'USCA di Serraspiga anche per un altro motivo, perché appunto la struttura individuata per questo servizio è una struttura in alcune parti inagibile, ma comunque generalmente tutta la struttura è fatiscente. È anche una struttura per la quale l'ASP paga intorno a 20.000 euro ad un privato, appunto per avere dei servizi in questa struttura. Quindi riteniamo che il modo di amministrare e di gestire le risorse e gli investimenti per la sanità pubblica dell'ASP siano comunque a fini utilitaristici, anche pensando allo scandalo che era uscito degli straordinari, per i quali era stato erogato un fondo economico di circa 700.000 euro. Quindi tutta questa situazione delle USCA non funzionanti ha fatto sì che già ad ottobre novembre, quindi all'inizio della seconda ondata, dove comunque anche in quel periodo ci sono state forti mobilitazioni, comunque si è parlato anche nazionalmente tantissimo della Calabria, ancora oggi però purtroppo non notiamo nessun miglioramento. E infatti tutta questa situazione molto precaria ha fatto sì che ogni altro livello di prevenzione e di cura per quanto riguarda il Covid sia abbastanza inadeguato e fallace su tanti punti, partendo dal tracciamento. Infatti il non funzionamento delle USCA ha fatto sì che il tracciamento sia veramente poco efficace, poco utile, poiché non si riescono a mappare tutti i cluster o comunque tutti i focolai che escono giornalmente, quindi non riuscendo a fare questo inevitabilmente non si riesce ad arginare il diffondersi del contagio. Oltretutto c'è anche il tema dei tamponi, del sistema di effettuazione dei tamponi, che favorisce sempre di più i privati, una sanità privata, poiché il tampone gratuito è previsto soltanto per chi è entrato a contatto diretto con un soggetto positivo. Quindi per esempio se una persona vorrebbe fare una visita ambulatoriale dell'ASP, che è una visita che richiede un tampone, deve preoccuparsi autonomamente, provvedere autonomamente ad avere il suo tampone, quindi a pagarlo di tasca propria. Quindi se è una persona che non potrebbe permetterselo, piuttosto deve rinunciare alla visita.
Cioè, fammi capire bene, quindi per fare la visita è obbligato a fare il tampone, però il tampone se lo devi pagare da solo. Questo è un
esatto, ce lo devi pagare da solo, pagandolo molto spesso al privato, quindi meno di 25, che i tamponi qui in Calabria vanno diciamo dai 25 ai 40 euro in generale.
Sì.
Tutta questa situazione quindi non fa sì che non ci sia neanche un tracciamento delle varie varianti che in questi ultimi mesi sono uscite, però poiché non ci sono neanche i reagenti per tipizzare i tamponi e quindi non si ha un quadro chiaro della reale mappatura dei contagi che si diffondono nella nostra regione. Negli ultimi giorni comunque un altro tema che diciamo che è molto importante e principale nell'ultimo periodo è quello dei vaccini, del piano di vaccinazione che già in tutta Italia in generale è partito non con poche difficoltà e comunque ora va avanti a rilento, ma in Calabria ancora di più. Infatti ci attestiamo circa in classifica come terzi ultimi per la percentuale di dosi somministrate. E proprio negli ultimi giorni è successo un altro scandalo, infatti pare siano sparite 74.000 dosi che risultano essere state date alla regione, ma non sono mai state somministrate e neanche si riesce a capire che fine hanno fatto. Infatti ci sono stati casi come di circa 50 ultra ottantenni che si sono recati il giorno dell'appuntamento nel centro dove dovevano ricevere il vaccino, ma è arrivata una chiamata dall'ASP dicendo che le dosi erano finite, quindi queste persone sono state rimandate a casa senza riottenere un appuntamento o comunque senza essere state ricalendarizzate. Insomma, anche sul piano vaccinale dovrebbe essere diciamo la soluzione di tutta questa emergenza pandemica, non si è assolutamente organizzati. Infatti ora che dovrebbe iniziare la fase 2, che riguarda anche il personale docenti e tutta la categoria dei soggetti fragili, non si capisce bene le persone a chi devono rivolgersi. Infatti la Calabria è una delle poche regioni che ancora non ha iniziato la campagna di vaccinazione del personale docenti, e invece per quanto riguarda la categoria dei soggetti fragili non si riesce a capire queste persone a chi devono rivolgersi. Infatti si fa una confusione assurda fra numeri verdi che dovrebbero essere dedicati fra ASP e medico di base, che ognuno rimbalza le responsabilità all'altro, quindi una persona veramente deve chiamare diverse volte e deve avere una pazienza insormontabile per ottenere un appuntamento. E molto spesso gli ultraottantenni che hanno diciamo dei parenti che riescono a fare questo sono anche fortunati, altri invece no.
Certo. Ma quindi insomma è chiaro che una situazione fortemente disastrosa insomma ci disegni
assolutamente.
Per certi versi ci sembra un po' di leggere, sia pure in un modo ancora peggiore, sembra questo fosse possibile, quello un po' che capita anche insomma in altri posti, ma anche qui nel Lazio, insomma, voglio dire, difficoltà a organizzare un piano vaccinale, USCA che non si sa se ci sono, come funzionano, insomma vari problemi, insomma, connessioni chiaramente con altri settori apparentemente non direttamente connessi alla sanità come la scuola, ma che in realtà effettivamente poi alla fine per problema di controllo della diffusione del contagio sarebbero chiaramente invece da considerare connessi. Voi avete fatto questa iniziativa, avete simbolicamente occupato questa USCA fatiscente e quindi con l'obiettivo di riuscire a magari a parlare con qualcuno per poter discutere questi problemi. Diciamo qui nel Lazio abbiamo difficoltà a farsi sentire, a trovare chi ci ascolta. Invece giù in Calabria com'è andata?
Sì, qui in Calabria fortunatamente poche ore fa, dopo appunto diciamo due giorni e mezzo di occupazione dell'USCA, siamo riusciti ad ottenere l'incontro con il commissario ad acta della regione Longo, che ci ha fissato appunto questo appuntamento domani mattina alle ore 10 alla città della regionale. Quindi noi ovviamente andremo ad esporre al commissario tutte le criticità, tutti i problemi che abbiamo notato monitorando giornalmente, periodicamente i servizi sanitari, i presidi sanitari provinciali e regionali, e chiederemo delle risposte e anche delle ipotetiche soluzioni, come lui crede di muoversi, anche perché ormai è stato è qui, è commissario da circa 3 mesi, ma rispetto ai suoi predecessori noi non abbiamo ancora notato niente di nuovo, certo. Non abbiamo notato un'amministrazione di
certo.
Un'impostazione soprattutto diversa rispetto ai suoi predecessori.
Certo, però insomma mi sembra un dato positivo evidentemente questa insistenza. Ricordiamo, non è l'unica iniziativa di mobilitazione che avete fatto insomma giù in Calabria, quindi è un po' di tempo che seguite queste vicende, quindi mi sembra anche un primo piccolo riconoscimento positivo per queste mobilitazioni. Ovviamente noi auspichiamo che ci possano essere un inizio di confronto che possa produrre dei risultati, che è un po' lo stesso auspicio che abbiamo per l'iniziativa che faremo qui venerdì pomeriggio alla regione per un problema analogo sempre di sanità territoriale che insomma non viene garantita. Quindi va bene, non so se hai altre cose da aggiungere, altrimenti io direi di risentirci più avanti, perché comunque insomma sapere come procede questa cosa, che tipi di ritorni ci sono.
Sicuramente possiamo, ci risentiremo. Aggiungo soltanto che potete continuare a controllare tutto quello che facciamo, comunque sì. A vedere anche quello che ci sarà domani, quindi il risultato di domani, ci trovate sulle pagine social di Femminco Santini Lotta, sia su Facebook che su Instagram. Comunque periodicamente, ora per ora, daremo degli aggiornamenti di tutto quello che succede, proprio come abbiamo fatto in questi 3 giorni.
Perfetto, Femminco Santini Lotta, riferimenti social. Noi ti ringraziamo molto di questa preziosa corrispondenza.
Io ringrazio voi di averci invitato, grazie. Bene.
Ci sentiremo presto, grazie, ciao, ciao, ciao.
Grazie, ciao, ciao.
Allora, dovremmo essere in linea con un'altra corrispondenza con la comunità educante di Centocelle. Ci ascolti, ci senti?
Sì, vi sento.
Allora, noi ti chiamiamo perché sappiamo che per il 20 marzo, se non vado errato, c'è una nuova iniziativa, sì. Dopo la manifestazione che c'è stata al municipio un paio di settimane fa.
Esattamente, sì. Allora, innanzitutto buon pomeriggio a tutte e tutti. Appunto, come dicevi, il 20 marzo abbiamo convocato un'assemblea cittadina che rientra in questo percorso che stiamo portando avanti con la comunità educante di Centocelle, ma anche con altre realtà territoriali e non che si occupano di scuola, con alcuni collettivi studenteschi, anche con il coordinamento sanità, appunto. È un passaggio successivo che abbiamo immaginato rispetto alla precedente assemblea che abbiamo indetto sotto i locali del municipio, del quinto municipio, dove appunto siamo andati a chiedere conto di quanto è stato fatto, o meglio di quanto non sia stato fatto nell'arco di questo anno in piena emergenza sanitaria. L'assemblea del 20 quindi appunto vuole essere proprio uno step successivo per portare il confronto e il dibattito in una circostanza più ampia, quindi al di là delle problematiche territoriali, e per poter mettere sul piatto quali sono le enormi difficoltà che sta attraversando la scuola in questo periodo, ma diciamo difficoltà che sicuramente non sono state causate dall'emergenza pandemica, ma sono state solo amplificate da questa pandemia. E infatti sarebbe riduttivo diciamo appiattire il dibattito solo sull'emergenza sanitaria, perché la scuola soffre e in affanno da almeno da decenni a causa delle politiche di tagli, di disinvestimenti. Ricordiamo che con la riforma Gelmini per esempio abbiamo avuto un forte abbattimento del numero delle classi rispetto ad un numero degli alunni e delle alunne che sono rimasti è rimasto del tutto invariato, quindi siamo arrivati alle classi pollaio. Queste politiche di taglio si sono poi riversate nelle condizioni dei lavoratori, delle lavoratrici. Ricordiamo le numerose esternalizzazioni che sono state fatte e in ultimo i contratti Covid che si sono creati proprio in piena emergenza, che vanno ad aprire una finestra pericolosissima nella precarietà già esistente.
Come dicevi te, insomma, il Covid ha semplicemente reso più evidente tutta una serie di contraddizioni che c'erano. E esatto. Noi chiaramente torneremo magari la settimana prossima con più spazio lanceremo bene l'iniziativa del 20, quindi sicuramente
Io volevo fare solo una precisazione,
certo.
Posso?
Certo.
Rimane cruciale il mese di marzo, mese che insomma abbiamo scelto anche per mettere in piedi questa serie di mobilitazioni, perché a marzo si formano le classi in base al numero degli alunni e degli insegnanti disponibili, e quindi è un mese cruciale per restringere il campo intorno alle famose classi pollaio, cioè è necessario adesso chiedere proprio l'aumento di personale e l'abbattimento di queste classi pollaio. Per questo diciamo il mese di marzo è fondamentale e vogliamo restringere il campo soprattutto intorno a questo obiettivo che riteniamo prioritario. Poi sicuramente avremo modo di argomentare, di parlarne meglio, e noi come comunità educante ci saremo anche venerdì al presidio sotto la regione, proprio per portare avanti anche parallelamente questa campagna su scuola, ma anche sulla sanità territoriale, che ha e avrebbe delle ricadute vistose e positive anche per la comunità scolastica in termini di prevenzione e non solo di cura.
Perfetto, allora ci vediamo di persona venerdì e poi ci risentiremo mercoledì per tornare insomma sull'iniziativa del 20.
Va bene. Allora
ti ringraziamo tanto,
grazie, buon proseguimento,
grazie.
Ciao.
Love is his and his is mine. My friend became the love of my life. You are my friend. Love of my life. I can't depend. Love of my life. Without you, baby, it feels like I sampled true love.
Damn, and I can't be stopped, cause I'm like the MC and I'm as light as a rock.
What's up,
Eve?
What you got?
I got this. Well, my name is Apples and I rock your world. I'm also known as the Gucci girl, well, I'm super cute and plenty bad.
Allora, con questa corrispondenza torniamo nel Lazio, torniamo ai Castelli e innanzitutto ci scusiamo per il ritardo con il compagno di Velletri. Diciamo, l'occasione è un caso grave ma non inedito, di parto avvenuto fuori dall'ospedale in una condizione di emergenza in macchina, però appunto volevamo parlare con te perché il coordinamento Velletri Uniti per la Sanità Pubblica è già da tempo che denuncia le condizioni strutturali che poi inevitabilmente portano a casi di questo genere, quindi se ci puoi raccontare un po' qual è la situazione della sanità dei Castelli.
Sì. Allora, dunque, intanto ai Castelli Romani anni fa, circa 20 anni fa, hanno fatto questo progetto avveniristico del nuovo ospedale dei Castelli e circa 10 anni fa hanno cominciato a costruirlo e quindi 2 anni fa l'hanno inaugurato finalmente. Doveva essere un ospedale da 300 posti, super moderno, avveniristico, eccetera. Adesso i posti pensano essere riempiti, è diventato un centro Covid l'unico reparto non Covid sarebbe proprio neonatologia, ma chiaramente chi è che va a un ospedale completamente Covid da un reparto? Nessuno, ed infatti viene poco utilizzato. Questo progetto avveniristico ovviamente aveva un costo, e il costo non detto, ma che era stato accettato da tutti all'epoca, da tutti i politici, che adesso infatti tacciono, era smantellare tutti gli altri ospedali locali, ed è quello che è avvenuto. E cosa è successo? Il caso, in questo caso, è una donna che doveva partorire. Normalmente nella sanità attuale tutto è programmato, in dei hospital si arriva, ci si ricovera la mattina, si fanno una fiala di ossitocina, il pomeriggio con comodo loro partorisci, e la sera o la mattina dopo magari te ne vai, così loro hanno liberato il letto. Peccato che non vada sempre così. In questo caso il parto si è aperto prima e non sono riusciti ad arrivare in tempo all'ospedale di Castelli, e quindi è partorito nel parcheggio dell'ospedale. E questo noi lo diciamo da tempo: l'ospedale di Castelli è lontano, sono 22 minuti da Velletri Centro, quindi dall'altro ospedale, e se arriviamo fino ad Ante Nettuno sono 35 minuti, sempre nelle condizioni migliori, se uno ha traffico o qualunque cosa, perché può essere anche che io non mi renda conto immediatamente dover andare al pronto soccorso all'ospedale, i problemi sono miei, quindi è quello che è avvenuto in questo caso.
Certo, e quindi da quant'è questa situazione delle chiusure dei punti nascita, eccetera?
Allora, Velletri sta soffrendo dall'era Polverini, quando venne chiuso per 300 posti letto dei totali che se ne avevano, erano 350, perché c'era il piano di contrazione. Poi rientrati dall'emergenza liquidità sulla sanità, che era la punta dei Zingaretti, però questi posti letto non sono mai tornati, quindi stiamo parlando di almeno 12 anni di agonia di questo ospedale. Non sono mai tornati questi posti letto. Urologia è stata chiusa praticamente, perché hanno mandato in pensione tutti i medici, c'erano solo 4 posti letto, e quindi a questo punto giustamente si dice non ha più senso tenerlo aperto. Certo, non ha più senso, però non è che per caso è capitato che tutti sono andati in pensione, non sono stati rimpiazzati, i posti letto sono solo 4. Neonatologia doveva essere riaperto dopo l'emergenza Covid, è vero che l'emergenza Covid non è mai finita, però ecco, anche i fondi che poi sono arrivati sempre per il pronto soccorso. Come Coordinamento Uniti per la Sanità Pubblica stiamo chiedendo sì, ma qual è il piano degli investimenti, qual è il piano di sviluppo, e la risposta non c'è.
Scusa se ti interrompo, vai, poi ti chiedo se magari ci vuoi lasciare anche i tuoi contatti, se magari organizzate delle mobilitazioni a proposito e qualcuno vuole seguirle.
Noi ci saremo venerdì, intanto siamo venerdì anche noi presenti sotto la regione. Dopodiché le iniziative locali stiamo aspettando, perché vogliamo prima fare una campagna informativa, perché adesso insomma il punto è che su questa la responsabilità della chiusura di questo ospedale non se la vuole prendere nessuno, e in teoria sono tutti contrari, in teoria, ma nella verità, che non vogliono dire, ma tanto prima o poi dovrà uscire fuori, erano tutti d'accordo ad aprire questo ospedale dei Castelli chiudendo gli altri ospedali, perché finché si apre un nuovo ospedale è tutto bello, ma bisognava vedere che cosa era la contropartita. E poi soprattutto in questi tempi in cui si è detto in relazioni, in televisione, alla radio, dovunque, che la sanità era la prima linea, la difesa del paese contro il Covid, si può ancora tornare indietro. Vuol dire, non vogliamo avere la ragione, il senno del poi, si può ancora tornare indietro, si può tenere aperto l'ospedale perché ancora non è chiuso, però si espongano, si dica qual è, anche perché bisogna, dicono tanto di responsabilità, allora abbiate il coraggio di dire cosa volete fare.
Perfetto, e allora ci vediamo, come hai detto tu, di persona venerdì alle 15.30 davanti alla regione per la riapertura di Villa Tiburtina, e poi speriamo di vederci anche in un prossimo futuro a Velletri.
Perfetto, grazie.
Ciao.
Buona giornata.
knock you to your knees, make you eat cheese. You be so helpless, you be begging me, please.
Y'all share that. Freak, y'all, and get don't stop. To the beach, y'all, and get don't stop. A freak, freak.
Or could it be that it was all just so simple then? A teenage love, but you said he's just a friend. He moved around and we kept in touch through his friend Mike. The world was young and we knew we couldn't rush. But whenever I got lonely or needed some advice, he gave me his shoulder. His words were very nice. But that is all behind me, 'cause now there is no other. My love is his and his is mine. My friend became the love of my life.
How I met her, we broke up, got back together to get her back. I had the sweater, thought she rolled with bad boys forever. In many ways, them boys made her better. To grow, I had to let her. She needed cheddar, and I understood that. Looking for cheese that don't make her a hood rat. In fact, she's queen to me, her light beams on me. I love it when she sings to me, it's like that.
Questa è sempre Radio Onda Rossa 87.9 e questa è la trasmissione del coordinamento regionale sanità. Siamo quindi arrivati alla conclusione anche di questa trasmissione e abbiamo avuto diverse corrispondenze, insomma, come avete potuto sentire. C'è un po' un filo conduttore che ci sembra, insomma, sia reso evidente anche dalla realtà dei fatti, che è quello di far ripartire una sanità territoriale come unico mezzo per cercare di cominciare a risolvere i problemi della sanità, e per farlo è necessario che ci sia una mobilitazione diretta proprio nei territori, e quindi è un tema che ci sembra sia ritornando anche tipo nella corrispondenza dalla Calabria, ad esempio, insomma, quindi c'è un problema un po' diffuso al riguardo. Quindi, diciamo, chiudiamo questa trasmissione ricordando sicuramente l'appuntamento. Un appuntamento per noi molto importante, che è quello di venerdì alle 15.30 alla Regione Lazio. È un appuntamento nell'ambito della campagna Riapriamo Villa Tiburtina, ma che ricordiamo è anche una chiamata alla città, perché non è questa una vertenza solo specifica di un territorio, ma anche una, diciamo, una vertenza emblematica. La questione è far ripartire la sanità territoriale, e naturalmente c'è necessità che tutti quanti noi prendiamo in mano questa necessità e la pratichiamo attraverso le mobilitazioni, e quindi questo che è un appuntamento che nasce nell'ambito
della campagna Riapriamo Villa Tiburtina, ma in realtà è un appuntamento che ha, diciamo, una valenza collettiva e più ampia per tutti, insomma. Quindi auspichiamo che ci sia la massima partecipazione, insomma, per questo appuntamento di venerdì.
Sì, scusa, credo che all'inizio non si sia sentito.
Ok, allora ricomincio, va bene. Problemi tecnici, esatto. Succede, bello della diretta, diciamo. No, stavo dicendo, siamo arrivati alla fine di questa trasmissione del coordinamento regionale sanità, e lo vogliamo chiudere ricordando questo, che è un appuntamento importante per un tema che ci sembra si sia ripetuto, ritrovato anche negli altri collegamenti che abbiamo avuto, ad esempio dalla Calabria, per dirne uno, e cioè il tema della sanità territoriale come unico mezzo per riuscire a iniziare a risolvere i problemi della sanità, sia legati alla pandemia ma non solo. E quindi c'è questo importante appuntamento di venerdì alle 15.30 alla Regione Lazio, che è nell'ambito della campagna Riapriamo Villa Tiburtina, ma che in realtà ha una valenza generale, proprio perché la chiamata è a attivare delle mobilitazioni nei territori per far ripartire la sanità territoriale, dove direttamente la popolazione può determinare le necessità di salvaguardia della salute, ovviamente da declinare nelle forme specifiche del territorio in cui si manifesta. Quindi può essere una vertenza anche, diciamo, esemplificativa su come poter condurre vicende analoghe in altri territori. Sappiamo che in altri territori sta avvenendo questo. Naturalmente la salute si declina, la difesa della salute si declina in tanti modi, dalle lotte contro gli inceneritori come quella per cui si farà la mobilitazione questo sabato ad Albano, ma comunque insomma in tutti i modi possibili che si ritengono opportuni. Quindi ricordiamo così questo appuntamento importante venerdì alle 15.30 alla Regione Lazio.
Allora, per concludere, ricordiamo che questa è la trasmissione del coordinamento regionale sanità sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, quindi l'appuntamento è per mercoledì prossimo alle 16. Ricordiamo che il numero della radio di telefono è 06491750 e che si può contribuire alla vita di questa radio andando sul sito www.ondarossa.info alla sezione Sostienici. Sono le modalità con le quali si può contribuire, essendo una radio che non campa che non ha né padrini né padroni. E ricordiamo che domani non ci sarà la riunione del coordinamento regionale di sanità in la consueta riunione, ma andremo a Montecitorio alle 17 per l'iniziativa contro la proprietà dei vaccini, contro la proprietà privata dei vaccini e il fatto di non fare profitti sulla pandemia, e quindi non ci sarà la consueta riunione anche in modalità online. E il sito del coordinamento è coordinamentocittadinosanità.it, e anche come coordinamento sanità ci trovate su Facebook. Abbiamo un numero di telefono che è 328-738-2496, che può essere utilizzato anche con WhatsApp e Telegram. E detto questo, rinnoviamo il nostro saluto a tutte e a tutti, in particolar modo a chi è privato della propria libertà personale. E tra qualche minuto ricordiamo andrà in onda la trasmissione latinoamericana che ci segue come tutti i mercoledì. Everybody say